Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, appuntamento settimanale di ApogeoOnline.com a parlare di tecnologia, nuovi media e dintorni in compagnia di un ospite. Prima di presentarvi l'ospite di questa settimana però sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carta e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci a Quinta di Copertina e appunto dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, abbiamo con noi quest'oggi Giulia Blasi. Ciao Giulia.
Ciao Antonio.
Giulia Blasi, blogger, se tenete un segreto, famoso storico blogger italiano e poi scrittrice. E con lei questa settimana vorrei continuare a discutere di una cosa. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con Lorena Zanardo e di un argomento di cui tu Giulia ti occupi in varie vesti anche sul web, cioè delle tematiche al femminile. Ma com'è la blogosfera che tratta queste tematiche?
Dipende da che blogosfera frequenti, come appunto accenni tu fra le righe, mi sembra di capire, perché in realtà la blogosfera è un po' come la società normale, cioè alla fine ti aggiri fra persone che più o meno conosci e di cui condividi gli argomenti, perché è già troppo faticoso avere a che fare con gente che la pensa diversamente da te altrove, per cui si tende naturalmente a gravitare verso le persone con cui condividi almeno delle idee. Frequento spesso in rete persone che comunque sono sensibili alle tematiche femminili, alle tematiche di genere. Mi capita più spesso ultimamente di dovermi confrontare con persone che o non sono affatto sensibili alle tematiche di genere o proprio pensano che io abbia le traveggole, per cui si creano proprio delle situazioni molto imbarazzanti. Cerca di far capire che magari ci sono dei temi che possono essere letti in molti modi diversi, perché il punto poi alla fine è tutto qui. Riuscire a leggere il sottotesto delle cose.
Una cosa che mi ha colpito la volta scorsa chiacchierando appunto con Lorella di questi temi, lei un po' provocatoriamente affermava che internet è femmina.
Potrebbe avere ragione, perché per un solo motivo, perché internet è largamente verbale e il linguaggio è ancora dominio delle donne, anche se poi gli scrittori sono tutti uomini, ma quello è un altro discorso. Anche a livello cerebrale le donne hanno più aree deputate al linguaggio, culturalmente siamo più portati a comunicare verbalmente, per cui per fare un esempio molto, molto stupido, crediamo subito a un uomo che ti dice ma io ti amo, però magari non è vero, però uno che non te lo dice ma te lo dimostra, crediamo un po' di meno. Il linguaggio verbale è molto molto importante, per cui internet è femmina in quel senso lì, perché è vastamente verbale e testuale.
Ci vuoi raccontare questo progetto molto interessante che stai tenendo insieme ad altre persone o da un po' di tempo? Si chiama Sorelle d'Italia.
Sorelle d'Italia, sì, ormai credo abbia già 3 anni, in realtà non ho un po' perso il conto. È nato un po' di tempo fa da una grande arrabbiatura. Ci siamo rese conto che non solo in rete c'erano tante voci femminili sparse, ma non c'era un luogo di aggregazione in cui portarle tutte insieme e fare in modo che parlassero di un tema specifico, cioè il mondo femminile e le tematiche di genere. E la grande arrabbiatura era il vedere che comunque in rete dominavano moltissimo i blog a tematica femminile che si occupavano di frivolezze, quindi femmina era uguale accessori, scarpe, borse, rossetti, uomo dei sogni, tutte queste cose qui che nel contesto di un giornale femminile hanno un diritto di cittadinanza, ma non sono e non possono essere riassuntive dell'esperienza femminile in toto. Ci interessava di più parlare di cose che avevano a che vedere con noi come persone, quindi la nostra vita quotidiana e la nostra vita quotidiana rapportata alla politica. Prima si è formato un nucleo di circa 20 autrici che poi, come sempre succede in questi casi, sono cambiate, alcune sono uscite dal gruppo, come Jack Frusciante del famoso libro, altre sono entrate. Anche il blog è molto mutato. Se prima ridevamo più volentieri, ultimamente ridiamo sempre meno. Non so se sia perché noi siamo stanche o perché oggettivamente c'è sempre meno da ridere.
Mi chiedo, il rapporto per esempio con i lettori maschi?
Si dividono in due grandi categorie, proprio in due macro categorie. Ci sono quelli che comprendono che la nostra marca di femminismo non è abbasso l'uomo e fuori lo spermatozoo come negli anni 70, e ci sono quelli che non lo comprendono, per cui arrivano armati di una grande aggressività. Ci sono poi chiaramente anche gli psicopatici, che non mancano mai, quelli che sono convinti che le donne siano tutte brutte e cattive e nascoste dietro i cespugli, di pronte ad assalarli, però insomma diciamo che sono veramente una spaventata minoranza. Effettivamente ci si scontra abbastanza spesso con il tipo d'uomo che è sbalordito, direi basito, F3, basito. Ho fatto tutta battuta, adesso riferimento a Boris, che capiranno in Trento, vabbè, non fa niente. C'è proprio questo uomo che ti guarda, sbalordisce, ma tu che animale sei? Farò un esempio che mi torna sempre in mente, che non cessa di farmi ridere. Avevo fatto un post un po' di tempo fa su una mia caratteristica anatomica precisa, dicendo che a me piaceva moltissimo essere così. Lascio a voi di immaginare qual è la caratteristica anatomica. Mi sono arrivati 60 commenti di uomini che continuavano a dirmi che no, ma io mi devo fare la plastica perché questa cosa non è normale, e se io non sono normale non piaccio agli uomini. Questo l'ho trovato, a parte molto divertente, ma anche assolutamente illuminante su come la cultura maschile, e poi la cultura dominante in generale, veda le donne, me nello specifico perché in quel momento c'ero io, ma poi un po' tutte, come aspiranti ad essere il perfetto porno robot.
A proposito di porno robot, mi ha colpito perché avevo letto su World Wide Woman, che è l'altro tuo blog che curi sotto donnamoderna.com, di una specie di robot orgasmico.
Meraviglia, si chiama Moaning Lisa, in realtà dovrebbe essere uno strumento musicale in teoria, per cui funziona così, c'è questo manichino molto prosperoso, che quando tu le vai, stai piedi davanti e la guardi, lei comincia a mugolare, perché le donne chiaramente fanno così, cioè quando tu ti metti davanti a una donna, la donna mugola. Dopodiché si poteva procedere a stimolare questa Moaning Lisa in modo da farle avere un orgasmo. Questo dovrebbe, secondo gli inventori del porno robot, spiegare come si fa avere un orgasmo una donna, cioè strusciandola essenzialmente, così, strusciandola meccanicamente, e anche, attenzione, acchiappandole la testa e le natiche, perché c'erano dei sensori anche lì. Tutto questo, quando questa arrivava all'orgasmo, si poteva modulare l'orgasmo mettendoci dei delay, degli effettini. Io lì mi sono ammazzata, perché l'ho trovato, a parte molto divertente proprio come concetto, offensivo in un certo senso, ma divertente per l'ingenuità.
A me ha colpito un po' di riflessioni che facevamo anche la volta scorsa, ma che ormai fanno parte anche del sentire comune sull'uso del corpo della donna in televisione, in cui la televisione italiana non teme paragoni per quanto riguarda un certo uso del corpo della donna in maniera, diciamo, pretestuoso, per usare un altro eufemismo. Però la mia domanda è: sul web c'è un cambiamento di prospettiva, c'è un miglioramento?
È una bella domanda, perché dipende anche qua di che web stiamo parlando, nel senso che se parliamo del web sociale che frequentiamo io e te, o che frequentiamo comunque noi utenti della rete, possiamo dire che c'è una grande correttezza politica in un certo senso. Appena usciamo da questi confini, internet c'è il porno, cioè, vorrei dire, ma là fuori il corpo della donna viene utilizzato esattamente come viene utilizzato in tutti i media, anzi forse di più. Poi c'è una forma di riflusso, anche una forma di pruderie particolarmente anche divertente nel senso, ti faccio un esempio di recente: Scanner, che è uno dei blog che rispondono alla testata di Nerd.com, ha cambiato amministratore, cioè la persona che si occupa di Scanner è una persona nuova che prima non c'era. Questa persona ha deciso che su Scanner, nello specifico, perché è il blog sulle notizie a sfondo sessuale, ma proprio in generale su Nerd, non ci sarà più nudità, o ce ne sarà molto meno, perché vogliono renderlo più family friendly, come si dice, quindi lo possono vedere anche le famiglie. Ovviamente questo su un sex blog fa un po' ridere. È un po' difficile dirlo, nel senso che bisognerebbe prendere in considerazione più che la rete in generale, l'uso individuale che la gente fa della rete. io vedo proprio nel mio circoletto molto, molto piccolo, che permane lo stesso senso di esibizionismo misto voyeurismo, per cui su friend feed appunto la gallery di donna a seno nudo ha spopolato due giorni fa questa ragazza che si reggeva al palo della metropolitana con soltanto il deretano, per cui insomma ci sono sempre queste manifestazioni un po' spogliatoio. E poi c'è questa cosa che io trovo a metà fra il commovente e il significativo, di quelle che si fanno la fotina solo per farti vedere la loro faccina, la loro bella faccina, la postano per avere i complimenti, per cui c'è sempre un po' questa forma sociale di esibizionismo che non ha ovviamente a che vedere con la mercificazione, però secondo me un po' a che vedere col fatto che ancora noi ci vediamo un po' come persone che devono essere guardate, non viste.
Parlando di genere, di tematiche di genere, è inevitabile incrociare anche il problema della discriminazione a vari livelli, questo termine ovviamente può essere visto. Sul web trovi che questa discriminazione che persiste nella società a vari livelli è ridotta o è aumentata? Cioè ce n'è di più o ce n'è di meno?
Non è peggiorata, è molto peggiorata, per il fatto che comunque, parlando anche soltanto dell'Italia, l'Italia è un paese dove la protezione sociale delle donne è molto diminuita, non esistono più, non c'è assolutamente considerazione di quelle che sono le esigenze sociali di una donna, non si viene incontro alle donne nel modo più assoluto, si pretende che si comportino, che facciano contemporaneamente le donne in carriera, quindi si mantengano, abbiano un lavoro e contemporaneamente stiano dietro la casa, alla famiglia, agli anziani, ai bambini, per cui in realtà non c'è nessun riconoscimento del doppio ruolo delle donne in Italia, e questo secondo me si riflette moltissimo ovunque, cioè questa discriminazione è proprio tangibile, si può toccare, è talmente banale per me dirlo che ogni volta che qualcuno mi viene a dire ah ma voi avete la parità, la mia frustrazione è enorme, perché basta andare a leggersi la Costituzione della Repubblica Italiana per sapere che la parità non c'è nemmeno nella Costituzione, perché c'è un articolo specifico che specifica che le donne devono poter mantenere la loro essenziale funzione familiare, per cui la mia essenziale funzione come persona è ancora stare dietro la casa.
Ma la domanda era, sul web cambia qualche cosa? Sui nuovi media?
No, non cambia assolutamente nulla. Anzi, in certi contesti verbali, soprattutto negli scontri diretti, capita abbastanza spesso che l'interlocutore, se maschio, è un pochino arrogante, tenti di ridurti ai minimi delle solite cose, cioè taci femmina, ecco, per dirla in sintesi. Però va anche detto una cosa, che la rete, al di là di quelle che possono essere discriminazioni o comunque la misoginia negli scontri diretti fra persone, che sono gli stessi che succedono nella vita reale, è molto più pari opportunità, perché elimina in buona parte dall'equazione la fisicità delle persone. Per cui siamo tutti quanti lì come testo e al massimo fotine accuratamente scelte, per cui non ci dobbiamo confrontare veramente con quella che è la fisicità gli uni degli altri, e eliminare la fisicità fra uomini e donne in questo contesto fa sì che comunque gli scambi siano molto più paritari, per non parlare del fatto che i nick spesso creano degli equivoci, per cui non si sa se stai parlando con un uomo o una donna.
Uno dei temi che anche tu spesso in queste famose discussioni porti avanti per quanto riguarda appunto la solidarietà tra donne, che tu dici non essere abbastanza forte come quella tra maschi, e volevo capire se i luoghi, i processi, gli strumenti della rete hanno favorito o peggiorato questa situazione, cioè anche solo l'esempio di Sorelle d'Italia, comunque un esempio di una ventina di donne che si mettono insieme per fare un progetto comune, la Girl Geek Dinner, piuttosto che altri esempi in cui in fondo tramite i nuovi media comunque ci sono esempi di solidarietà.
La rete è un bel veicolo, non tanto per la solidarietà, che è una cosa molto generica, nel senso che quando si pensa alla solidarietà si pensa ad aiutarsi a vicenda, e non al fatto che tante volte per essere solidari basta non spararsi nelle gambe a vicenda, che è una cosa che succede purtroppo quotidianamente perché siamo talmente educate a farlo, che ci viene quasi normale. L'esempio che hai fatto tu prima viene da una riflessione che avevo fatto un po' di non molto tempo fa sul fatto che per noi donne è automatico criticare la fisicità degli altri, soprattutto delle altre donne. E non è una cosa produttiva, è solo un passatempo carogna, che peraltro porta via tempo a te e porta via energia alle persone che riceve la critica, perché le persone, anche se non lo danno a vedere, comunque assorbono le cose che gli dici, per cui è inutile che io mi finga persona al di sopra di tutto e di tutti, e persona al di sopra dell'opinione degli altri. Se qualcuno critica negativamente il mio aspetto, io sotto sotto ne risento. E questo le altre donne lo sanno, lo sappiamo tutte che questa cosa se ne risente, e la usiamo questa cosa. Poi la mascheriamo da ma io te lo dico per il tuo bene, ma in realtà è dannosissima. Perché che cosa è il mio bene? Che io mi metta una gonna piuttosto che un'altra, o che io sia più grassa, più magra? E questo cosa cambia di me come persona? Nulla, assolutamente nulla. Per cui basterebbe in realtà fare una riflessione un pochino profonda su quello che su quelli che sono i rapporti di forza fra donne e donne, che si giocano tantissimo sulla sessualità e sull'aspetto fisico. E la rete è un buon posto, perché ha una caratteristica: le conversazioni alla fine volano, se ne vanno, però quello che tu scrivi in rete bene o male rimane, qualcuno lo troverà. Molto meglio della carta, perfino, perché quando qualcuno va a cercarsi qualcosa su un tema in rete e trova quello che hai scritto, questa cosa rimane, non sparisce. In conseguenza la rete, secondo me, può essere un ottimo punto di aggregazione per cominciare a fare una riflessione su quelli che siamo noi come persone, prima ancora che come genere.
Visto che tu mi sei più pessimista di quello che pensavo, continuo a chiederti se ci sia qualche differenza, no, tra i media tradizionali e i nuovi media, i social media, come li vogliamo chiamare. Cioè, c'è qualche differenza nel trattare i temi al femminile? Qualche modello alternativo? Per esempio, parlavi di moda, parlavi di estetica, parlavi di stili di vita. Cioè, esce fuori qualcosa di positivo, oppure alla fine è lo stesso magna magna che conosciamo anche da altre parti?
Secondo me c'è una cosa fondamentale, che i media tradizionali non sono commentabili, mentre qualunque cosa tu metti in rete, bene o male, è commentabile, o comunque la tendenza è questa. Per cui si può aprire una discussione, è un dibattito praticamente su qualsiasi tema. Di conseguenza la rete è potenzialmente più progressista, perché qualunque cosa può essere messa in discussione. Il boxino morboso del celebre quotidiano, in cui ogni giorno mi sparano la donna nuda du jour, non è commentabile, o meglio lo è, però in maniera molto marginale. Un blog che ti spari quotidianamente, anzi ti faccio proprio un esempio pratico e preciso: l'iniziativa della sexy blogger, che è stata fatta un po' di tempo fa, è stata massacrata dalle donne in rete, perché per 10 che hanno aderito ce ne sono state altre 20 che hanno detto: ma pure qui dovete portarci un'area di bellezza, non ci bastava Miss Italia, Miss Muretto, Miss Capra Pipì, non bastava, non era finita, pure qui ci dovete mettere in competizione fra di noi per chi è la più buona, basta. Effettivamente l'iniziativa non ha avuto successo, perché investita dalle critiche negative si è un po' spenta. Io poi non ne ho più avuto notizia, non mi pare che sia andata in grandi posti. Questa è la differenza, secondo me, che tutto è criticabile in maniera molto aperta.
Visto che abbiamo iniziato parlando della internet femmina o al femminile, c'è una internet al maschile, secondo te qual è, se c'è?
Se ne dico il porno vale. No, c'è. Non so se ci sia una internet al maschile, perché ogni persona fa del mezzo l'uso che ritiene acconcio alla sua personalità. Per cui una persona, e non parlo neanche di genere, una persona che sia più visiva userà Flickr e metterà il favorito sulle donne nude, piuttosto che sulle macchine, piuttosto che sul calcio. In rete c'è qualcosa per tutti, c'è la Gazzetta dello Sport che non leggerò mai, però mio padre se la legge avidamente. Mio padre è stato alfabetizzato un anno fa, per cui prima non sapeva usare neanche il computer, adesso si legge la Gazzetta dello Sport online. Per cui sì, c'è in un certo senso un internet maschile, Secondo me rimane il fatto che comunque il mezzo, essendo molto verbale e stimolando in certi punti il confronto e la cooperazione, è più vicino alla cultura femminile, per questo. Però ovviamente, come tutti i mezzi, ognuno poi... cioè, è il solito discorso, ognuno fa, ne fa l'uso che ritiene appropriato per sé e per la persona che è.